Voce presente. Le grandi interviste di Sandra Simonetti ai personaggi ospiti della Valle Camonica.
Gentili ascoltatori, bentornati a Voce Presente e bentornati quindi alla rubrica di Radio Voce Camuna dedicata alle interviste in esterno. Come di consueto, anche in questa puntata avremo due eventi e, sentirete presto, si tratta di due circostanze culturali della Valle Camonica profondamente legate al tema del turismo. Partiamo allora dalla conferenza stampa tenutasi a Breno venerdì 21 giugno e dedicata agli stati generali del turismo. Abbiamo scritto un pezzo su quanto di più rilevante è emerso nel corso dell'incontro e vi ricordo che lo potete leggere nella sezione news su vocecamuna.it. Lo trovate sotto il titolo La Valle Camonica fa rete sul turismo. Partiamo allora proprio da questa affermazione e cerchiamo di scoprirne insieme ragioni e risvolti.
Alessandra Giorgi, coordinatore dei tavoli operativi degli Stati Generali del Turismo di Valle Camonica.
Noi ci siamo viste e sentite a marzo. In numeri cos'è successo nel frattempo?
Nel frattempo, in numeri, decine di incontri, decine di operatori che hanno partecipato ai tavoli, qualche volta in presenza, qualche volta online, naturalmente perché la valle è lunga ed è difficile, dopo aver lavorato tutta un'intera giornata, trovare anche il tempo per gli spostamenti, ma proprio una grande volontà di partecipazione. Tutta la valle è stata coinvolta e non solo a livello di tematica, ma a livello fisico, geografico, quindi tutta dall'alta valle fino al paese della più bassa valle sta lavorando in questa direzione. I numeri ci portano agli obiettivi, alla realizzazione di alcuni obiettivi molto che possono sembrare piccoli, ma che in realtà non lo sono.
Hai detto una cosa molto bella in conferenza stampa, cioè i turisti cercano un'esperienza affascinante e noi stiamo cercando di costruirla. Cosa significa, in che termini?
Vuol dire che noi stiamo cercando di rappresentare quella valle che noi vediamo tutti i giorni, che può offrire dei momenti di relax, delle esperienze, dei momenti culturali, di crescita, ma anche di semplici momenti in famiglia, che sono ciò che i turisti stanno cercando in questo momento, ma questo è possibile trasmetterlo solo se creiamo una rete, solo se mettiamo in luce gli aspetti più belli della nostra valle, ma li mettiamo in luce in maniera coordinata. Se il ristoratore indirizza a vedere il monumento, se la guida turistica propone, parla anche del piatto tipico, se chi fa trekking trova non solo chi noleggia l'e-bike ma anche un punto in cui degustare un bicchiere di vino della valle, quindi il creare le condizioni perché le bellezze della valle possano costruire un prodotto completo. Emozionante.
Tra un anno cosa ti piacerebbe vedere rispetto al lavoro fatto e a quello che desiderate ancora fare?
Tra un anno è troppo poco. Ci portiamo su 5 anni e vedere la Valle Camonica vista come destinazione unica e vedere soddisfatte le richieste e le esigenze degli operatori di poter camminare insieme, di poter comunicare insieme e di poter essere insieme una valle turistica che oltre che accogliere i visitatori è anche sostenibile.
Facciamo il discorso inverso, io non sono un turista, io sono il rappresentante di un'associazione, voglio promuovere il mio evento, cosa devo fare?
Devo semplicemente compilare un form e per avere questo form basta scrivere a info@turismovallecamonica.it, compilare questo form allegando fotografie, poi quando viene inviato il form in realtà c'è anche il manualetto di istruzioni che è una pagina e mezza ma che aiuta alla compilazione, fotografie di qualità e non tutto ciò che viene mandato viene pubblicato perché il portale è un portale pubblico il portale dell'ente della comunità montana e quindi alcune cose possono essere considerate come non rientranti negli obiettivi e nello stile di un ente pubblico, ma fino ad ora non ci è capitato.
In conferenza stampa sono stati dati anche dei dettagli interessanti su quanto già si trova online. Ecco, io direi approfondiamolo insieme per comprendere meglio anche questo aspetto del turismo in Valle Camonica.
Antonio Cadei, responsabile comunicazione digitale per la Valle Camonica.
Questa newsletter è partita, come sta andando, quanti iscritti?
La newsletter del sito e degli Stati Generali del Turismo ha circa per ora 1000 persone iscritte, ma l'idea iniziale è stata appunto quella di iniziare a costruire un'agenda degli eventi che sta sul sito web e distribuirla mensilmente o settimanalmente a tutti gli iscritti, quindi alle persone più interessate. Tra i nostri desideri ci sono che ci siano anche gli operatori interessati, perché possono essere poi da megafono, da trasmettitori di questi eventi e di queste opportunità che la Valle Camonica offre, che molto spesso magari non vengono percepite, non vengono raccolte, non vengono trovate dai turisti.
Stiamo sul sito invece, ci parlavi in conferenza stampa del fatto che ci sono 8 colori che state utilizzando, con cui pian piano impareremo a familiarizzare.
Esatto, ogni area della Valle Camonica, essendo la Valle Camonica comunque lunga 80 km, necessita, diciamo così, di una propria identità, ce l'ha di fatto, e quindi l'idea che vogliamo instaurare sia con gli operatori che con i turisti è quella di dire: in che area ti trovi? Guarda quelli, i contenuti della tua area, in maniera tale che tu puoi conoscere meglio l'area in cui ti trovi, però poi hai l'opportunità di vedere altre sfumature, altri colori e quindi conoscere e vivere altre esperienze. Questa è stata un'idea che noi abbiamo ereditato e non abbiamo voluto, diciamo così, disperdere, in quanto effettivamente fare una vacanza a Boario Terme piuttosto che farla a Ponte di Legno ha diverse peculiarità, ha molte differenze, pur essendo nella stessa valle, quindi nella stessa destinazione. Quindi si tratta appunto di poter dare degli strumenti per poter scegliere opportunamente e per capire anche cosa fare quando si è nella propria vacanza, ecco.
Ricordiamo adesso qual è l'indirizzo del sito, quindi l'URL e cosa ci troviamo sopra.
Turismovallecamonica.it, abbiamo identificato i diversi segni, i segni del gusto, i segni dello sport, i segni del benessere e così via. Noi siamo la Valle dei Segni e quindi diciamo che vogliamo anche lasciare il segno. Questo è uno slogan simpatico che anche sul sito web trovate ripetute volte. Di interessante e di recente, diciamo così, approfondimento è stata l'utilizzo di un'app esterna che si chiama Odoractive e che consente di avere un vero e proprio navigatore per poter svolgere i propri itinerari trekking. Quindi già abbiamo certificato 70 itinerari grazie all'aiuto del CAI e dei vari, diciamo, gruppi di lavoro sulle montagne, sugli sentieri, e quindi abbiamo offerto anche questa opportunità ed li trovate tutti sul sito web turismovallecamonica.it. Inoltre sviluppiamo l'attività di social marketing su Instagram e su Facebook a nome Valle Camonica, e lì diamo diciamo l'opportunità di visionare delle esperienze e delle ispirazioni piacevoli di diversa natura, dallo sport alla natura, appunto dalla natura stessa, dai paesi agli eventi anche. Sempre più vorremmo che gli eventi vengano anche raccontati, quindi tramite lo storytelling, tramite immagini emozionali, tramite, diciamo, quei canali comunque abbastanza popolari che poi possono determinare anche il successo di certi eventi o di certe destinazioni.
Un desiderio da qui a tra un anno?
Allora, da qui a un anno vorrei che questo sistema si consolidasse e nascesse un vero e proprio, diciamo così, organizzazione di destinazione che abbia una forza e un impatto maggiore. Quindi, non so, tra un anno vogliamo magari pensare all'internazionalizzazione. I turisti stranieri sicuramente sono una risorsa importante anche per la Valle Camonica, ed è una risorsa che non hanno molto ancora scoperto, se non all'Alta Valle, e quindi un desiderio potrebbe andare in questa direzione, quindi una struttura più forte, più consolidata, uno sviluppo anche con gli operatori più omogeneo, una maggior partecipazione e l'avvio dell'internazionalizzazione del sito web e della comunicazione.
Spostiamoci ora al secondo evento di questa puntata di Voce Presente, ma come anticipato in apertura restiamo sul tema turismo. Un po' perché andiamo in un luogo turistico, cioè la Pieve di San Siro a Capo di Ponte, ma soprattutto perché il progetto di cui stiamo per parlare si allaccia ad una visione di valorizzazione del territorio che parte dalla ricerca, per sfociare poi appunto nel turismo vero e proprio. Sabato 22 luglio presso la Pieve è stato infatti presentato il volume Cemmo, tracce di una storia millenaria, frutto di una lunga e corposa ricerca nella quale è stata profondamente coinvolta la stessa comunità di Cemmo. Ma lasciamo che siano i nostri ospiti a raccontarcelo, facendo il possibile perché il ventaccio di quel pomeriggio, insomma, non porti via né loro né noi.
Giovanni Parolini, assessore alla cultura del comune di Capo di Ponte, e negli anni precedenti ho guidato il gruppo di lavoro che ha portato poi alla pubblicazione del volume che presentiamo oggi.
E come è stato l'iter per arrivare a questa pubblicazione?
L'iter parte nel 2022, quando insieme con il gruppo FAI di Valle Camonica si decide di proporre il Borgo di Cemmo per le giornate primavera del FAI. L'evento ha un grande successo e sull'onda di questa bella iniziativa nasce anche un gruppo di ricercatori, di studiosi che propone una ricerca più approfondita della storia del Borgo di Cemmo. Nel 2023 questo progetto trova dei contributi grazie alla vincita di un bando con Fondazione Comunità Bresciana e quindi tra il 2023 e il 2024 viene eseguita questa ricerca che viene detta partecipata, nel senso che ha coinvolto non solo gli studiosi nell'ambito degli archivi storici e dei monumenti pubblici ecclesiastici, ma ha coinvolto attivamente tutti gli abitanti del paese, mettendo a disposizione ognuno le proprie case e la propria memoria collettiva. E quindi oggi finalmente, grazie a tutto questo percorso, mettiamo a terra la pubblicazione di un volume che raccoglie tutto questo percorso e queste informazioni.
Come ha reagito la comunità? Cioè, mi stai dicendo che hanno aperto le case, hanno aperto gli album di famiglie e ricordi, come si è svolto?
Ma è veramente una dei successi più grandi di questa iniziativa è proprio la risposta che abbiamo avuto dalla popolazione, perché è stata una risposta sempre positiva e sempre veramente di un misto di curiosità e anche in qualche modo di orgoglio di far parte di questo paese che ha una storia incredibile e che in parte è stata anche dimenticata, perché dobbiamo ricordarci che comunque Cemmo, prima di Breno, è stato uno dei centri camuni più importanti, come dimostra la Pieve di San Siro, che è il patrono di Valle Camonica e che quindi anche oggi resta uno dei simboli non solo del nostro paese ma di tutta la valle.
Che dire, ho avuto il piacere di leggerla questa pubblicazione, che è corposa e ben strutturata, ha un taglio abbastanza tecnico, devo dirlo, ma è comunque fruibile. E insomma, fa sempre piacere poi vedere da vicino cosa emerge dalle ricerche sul campo. Lascio però che siano alcuni tra gli autori a parlarne e anche in questo caso vi ricordo che potete approfondire ulteriormente l'argomento consultando la news sul nostro sito, intitolata proprio come la pubblicazione di cui stiamo parlando. Cemmo, tracce di una storia millenaria. Riprendiamo ora con le nostre interviste e dall'esterno entriamo nella Pieve di San Siro, spostandoci direttamente nella cripta. Entriamo così nel vivo della pubblicazione.
Alberto Bianchi, storico del territorio.
Allora, che tipo di documenti avete preso in considerazione per questa pubblicazione, giusto per dare un'idea sulla tipologia?
Ah, per quanto mi riguarda i documenti sono quelli scritti o disegnati. Ci sono però altri tipi di documenti, poi ne parlerà meglio Marco Mottinelli. Documenti scritti che partono, nel caso di Cemmo, più o meno dalla metà del 200. E noi abbiamo considerato un arco di tempo che va da questa data fino alla metà del 700. Per cui si parte dai documenti che sono registrazioni delle proprietà immobiliari del Vescovo di Brescia, si passa attraverso molti documenti di investiture, di case, terreni, sempre fatte prevalentemente dal Vescovo a persone di Cemmo o della zona, e si arriva al documento che è un po' costituito l'ossatura della parte dedicata appunto ai documenti scritti, che è l'estimo Veneto del 1744, che registra tutti i beni di tutte le famiglie, e quindi le case, i terreni e così via. È stata fatta una ricostruzione topografica sulla base di un estimo che in origine è solo descrittivo.
Qualche aneddoto particolare che è emerso, qualcosa che ti è rimasto particolarmente impresso, che ai lettori potrebbe suscitare una certa curiosità?
Ma ci sono alcune cose, per esempio il fatto che Cemmo forse è l'unico paese della valle in cui c'è una certa, non rilevantissima, ma c'è una certa presenza anche di veneziani, di origine veneziana o comunque dei dintorni di Venezia. Per esempio l'arciprete che arriva nella metà del 400 e viene da Treviso, e poi arriva una famiglia che è descritta proprio come magnifici domini, che è il titolo che davano proprio ai nobili veneti, che sono i Priuli, che sono ancora qui, i cui discendenti si trovano ancora in loco, insomma. Ma poi ci sono molte altre cose, per esempio la presenza dei Bazzini da Lovere. Sarebbe troppo lungo raccontarla, però è legata a una eredità, una discendenza dei Bazzini dai Franzoni di Cemmo, oppure, non lo so, per esempio l'attribuzione a una importantissima figura sempre connessa alla dominazione veneziana, sarebbe la moglie del capitano generale dell'esercito veneziano. Sempre alla metà del 400 viene confiscata una casa a Capodiponte a una persona di Gandino che era ribelle a Venezia, e viene assegnata a questa magnifica domina Isabella, moglie di Michele da Cotignola, attendolo, cugino a sua volta di Francesco Sforza. Quindi siamo già a livelli abbastanza significativi, insomma.
Passiamo ora al testimone ad un giovane ricercatore nonché curatore del volume.
Marco Mottinelli, archeologo e curatore mio malgrado di questo libro, no scherzo ovviamente. E io mi sono occupato, in particolare, se Alberto si è occupato dei documenti scritti, io mi sono occupato dei documenti materiali e nella fattispecie delle architetture, che sono state indagate con metodologia di studio archeologica, cioè vengono trattate come delle stratificazioni conservate ancora in elevato, alla stregua degli strati che compongono gli strati, appunto il deposito archeologico nel sottosuolo. E l'analisi di questi edifici è un'analisi che viene detta stratigrafica, e mira a riconoscere tutte le azioni di trasformazione, demolizione, costruzione conservate ancora dal punto di vista materiale all'interno degli edifici che costituiscono il centro storico. E tra queste porzioni di murature, di elementi architettonici, è possibile capire attraverso questa analisi anche il loro rapporto di anteriorità, posteriorità o contemporaneità, e la loro lettura dà una sequenza, restituisce una sequenza costruttiva che permette di collocare nel tempo determinati tipi di tessiture murarie e determinati tipi di aperture, portali, finestre, feritoie e quant'altro. Quindi è una lettura che cerca di evitare un approccio stilistico o storico-artistico in funzione dell'oggettività del dato materiale che viene analizzato appunto dal punto di vista archeologico.
Cosa è emerso da questa ricerca? Volessimo provare un po' a sintetizzare, senza togliere il piacere della lettura del volume, della consultazione, però per dare giusto un'idea.
A Cemmo è emerso un patrimonio edilizio storico di primo rilievo rispetto ai centri abitati comunque di origine medievale che stanno intorno, perché Cemmo già dal Medioevo ha un ruolo principale, è la curia, quindi il centro di riferimento di questo settore di Val Camonica dal punto di vista amministrativo e anche dal punto di vista ecclesiastico, perché era una sede di pieve. Quindi ha un patrimonio architettonico molto interessante. Abbiamo individuato diversi edifici fortificati precedentemente non noti, abbiamo individuato anche alcuni resti molto interessanti del castello di Cemmo, che meriterebbe ulteriori approfondimenti futuri, e anche degli aspetti peculiari come la presenza di porte e di mura dell'abitato medievale, ancora conservati e fino adesso non magari conosciuti nel dettaglio, quindi degli aspetti pienamente medievali ancora conservati nel centro storico attuale.
E siamo in chiusura. Sì, anche in questo episodio Voce Presente ha fatto il possibile per portarvi nel cuore del presente della Valle Camonica, questo è un po' il senso. Per chi si fosse appena sintonizzato, io ricordo che questa trasmissione raccoglie le interviste in esterno di Radio Voce Camuna e che si può riascoltare dal nostro sito, dove è disponibile sia lo storico delle puntate che ogni riferimento agli articoli di approfondimento. Ringrazio gli organizzatori degli eventi per la preziosa disponibilità nei nostri confronti e chi ci ha ascoltato, quindi voi, compiendo con noi questo viaggio alla scoperta del turismo della nostra valle. Infine, grazie come sempre a chi si racconta, portandoci nel cuore del presente della Valle Camonica. A venerdì prossimo.
Abbiamo trasmesso
Voce Presente, le grandi interviste di Sandra Simonetti ai personaggi ospiti della Valle Camonica.